è una frase sulla quale si può meditare per anni, tutta una vita. Amen, amen. Io dico a voi, l'essere dell'io dice, confida all'io di ogni uomo, qualsiasi cosa chiederete al Padre nel nome dell'io, in nome dell'evoluzione di ogni essere umano verso l'io, ve lo darà tutto, anti qualsiasi cosa. È una affermazione contro ogni tentativo di sancire dei limiti della conoscenza. Tutto il kantianismo, per esempio, no? Noi nel nostro Banausentum. Trovo la parola. Siccome siamo diventati poverelli spiritualmente, non discutiamo più di queste cose. Ma ai tempi ancora di Steiner, del kantianismo, il Kant è ancora in auge in Germania, c'è questa bella pensata che la conoscenza umana ha dei limiti. Ci sono limiti al conoscere.
La conoscenza a priori.
Com'è?
La conoscenza a priori.
La conoscenza a priori
è un'altra cosa.
La conoscenza, i limiti della conoscenza sta nel fatto che tu la cosa in sé non la puoi conoscere. Capito?
Però c'è.
Com'è?
Però c'è.
Però c'è, sì.
Cioè, l'hai
detto. Vabbè, è complessa la cosa, no? Comunque c'è una cosa in sé, però tu la cosa in sé non la conosci, soltanto la tua rappresentazione delle cose, no? Come è saltata fuori questa bella pensata? Che può andare bene anche a certe chiese che vogliono gestire lo spirito umano, naturalmente, no? Che gli dicono: guarda che è superbia, guarda che è illusione pensare che lo spirito umano possa comprendere tutto. No, la conoscenza umana ha dei limiti ben precisi. Che tipo di pensata è? Che il conoscere umano ha dei limiti?
Contro la libertà.
No. Beh, sarà anche contro la libertà, ma...
È oggettiva l'affermazione? Non è mica facile smontare questa affermazione.
Cioè, io che ne so finché non l'ho superato. Cioè, finché se qualcosa non lo so, ne manco. Però se posso andare oltre, io se ci vado.
Ma come potenzialità?
Ma è un'affermazione che si autonega da sola.
Cioè, lo puoi dire per te, ma per me che ne sai?
Esatto, quindi ogni affermazione di non possibilità non è scientifica perché non è verificabile. Quindi non è scientifica. No. Il Cristo fa l'affermazione opposta. Tutto è pensabile. Qualsiasi cosa chiederete al Padre nel nome mio, ve lo darà. Non ci sono limiti allo spirito umano.
La conoscenza umana ha dei limiti.
No.
Di chi è? Di Kant?
Come? Kant, sì, Kant. Soprattutto Kant.
Soprattutto. È l'espressione del materialismo.
Cioè, certo.
Se la conoscenza è l'espressione
rappresentata lo mette
dal cervello, e il cervello umano è il materiale perituro. Quindi la conoscenza contenuto del cervello è peritura esattamente come la materia di cui è fatto l'uomo. Quindi è un'espressione di materialismo, secondo me.
Lì, adesso ti sei inventata, improvvisata un controbattere, ma non credere mica di mettere in imbarazzo questa gente qui che passa tutta una vita a dimostrarti che la conoscenza umana ha dei limiti, eh? Mica una cosa semplice, capito? Ti costruisce tutta una teoria che tu entri in merito oppure ti imbambola, non hai nessuna possibilità. Io
anche perché dice che la cosa in
vi faccio soltanto notare che nell'umanità moderna, che sta bene, un'affermazione che sta bene a tanti poteri costituiti, c'è questa grande affermazione Einschüchterung di intimorimento degli esseri umani, che dice: sta attento che lo spirito umano non è lo spirito divino, ha dei limiti ben precisi della conoscenza, e poi ci vuole la fede per aiutare lo spirito in quelle cose che non può capire. Le cose che lo spirito umano non può capire, dove lui arriva ai limiti della conoscenza, gli viene incontro la rivelazione che gli dice quelle cose che il pensiero umano non può capire. Io volevo soltanto sottolineare il fatto che nel Vangelo di Giovanni troviamo in un modo come affermazione assoluta l'affermazione contraria. Non esistono limiti al pensare umano. qualsiasi cosa chiederete al Padre nel nome mio, ve la darà.
Anche perché l'interpretazione forse di un teologo tradizionale sarebbe completamente...
Com'è?
Forse perché l'interpretazione di questo passo da parte di una teologia tradizionale sarebbe completamente probabilmente
no, diversa. La spostano in chiave morale, no,
la
conoscenza.
Spostano in chiave di provvidenza.
In chiave di provvidenza, capito?
Di provvidenza.
Perché qualcosa devono dire.
Più hai fede, più Dio provvede.
Sì, più hai fede.
No, per me fede è questa qui. Sì. Posso dire una cosa? Per me fede è questa. Questa è fede. Qualsiasi cosa chiedi, ti è dato.
Così fede nel senso di fiducia.
Esatto.
Ma fiducia in chi? In qualcuno in fuori di te o nel tuo spirito?
In me.
Ah, questa è la differenza.
Cioè, però la fede è questa, non è che
no, stiamo dicendo quello che dicono i preti.
Sì, sì. Sì, però il concetto tradizionale di fede è di credere a una rivelazione. E il concetto di rivelazione
sì,
non
sì,
è qualcosa di fabbricato dal mio pensiero, è qualcosa
perfetto,
che mi viene da di fuori.
Per me la fede è questo, cioè do più la parola fede è questo valore che non il valore di credere in qualcosa che mi venga imposto dal di fuori.
Perché e allora lascia perdere la parola fede e parla di pensare.
Sì,
capito? Perché la categoria è fuorviante.
Posso parlare anche di immaginazione, quello che mi viene.
Sì, immaginazione come categoria è accessibile soltanto a chi è studioso della scienza dello spirito. Cioè il fatto di linguaggio, dobbiamo stare attenti di usare un linguaggio dove ci capiamo. Capito? Se ognuno comincia a usare un linguaggio suo, la comprensione reciproca diventa difficile. Per me una delle cose più difficili, il rovellio più grosso quando sto qui, soprattutto in Italia, che non vivo, leggo soltanto, è proprio lo sforzo di trovare un linguaggio, categorie che più o meno siano accessibili a tutti. Non è facile. Se usassi categorie di scienza dello spirito, per me sarebbe più facile. Però non sarebbero comuni a tutti, non potrei presupporre una comunanza. E il Vangelo è quello che più abbiamo in comune in una cultura che è invasa da 2000 anni, nell'ultima generazione l'ha messo un po' da parte, però non dimentichiamo che sono testi che hanno vissuto profondamente nei nostri antenati, nei nostri genitori e progenitori per 2000 anni. Quindi costruiamo su qualcosa che è patrimonio comune della cristianità, perlomeno. Ci sono state persone che hanno passato tutta una vita sul Vangelo di Giovanni e non hanno letto quasi nient'altro, l'hanno meditato per tutta una vita, soprattutto nel Medioevo o nei primi secoli del cristianesimo. E tutte queste forze conoscitive sono qui, sono con noi, sono una realtà spirituale. E ci accompagnano mentre noi ci sforziamo di comprendere questa testa. 24, poi chiudiamo per questa sera. Finora non avete chiesto nulla nel nome dell'Io. Certo, perché Dio non c'era ancora, non è ancora venuto. Quindi non è un rimprovero, non è un rifacciamento. Finora non c'erano i presupposti, no? Perché le forze dell'Io non erano ancora entrate nella terra. Quindi il Cristo dice: l'Io entra nella terra per dare a ogni essere umano la capacità di chiedere in nome dell'Io al Padre tutte le cose che vuole, e tutte gli vengono date. Finora, quindi il carattere diciamo di svolta, si riferisce di nuovo al carattere di svolta, anche il 24 possiamo sussumerlo sotto amen, amen. Quindi finora, adesso caratterizza la prima metà dell'evoluzione, finora non avete chiesto nulla nel nome dell'Io, nel nome mio, aiteite, kailemseste, chiedete e riceverete. La seconda metà dell'evoluzione. Prima metà, non c'erano i presupposti per desiderare di generare l'Io, perché non c'era ancora la coscienza dell'Io, non c'era ancora il concetto dell'Io. La seconda metà nasce il desiderio, lo sforzo, il godere, lo sforzo di generare l'Io dentro di voi. Chiedete e vi sarà dato. E questo chiedere è il dinamismo dell'evoluzione, è lo sforzo della conoscenza, è l'impegno di amare. perché se la conoscenza venisse da sola non ci darebbe gioia, sarebbe automatica, non sarebbe libera. Se l'amore venisse da solo sarebbe un operare della natura, non sarebbe una conquista della nostra libertà, non ci potrebbe dar gioia perché non sarebbe una autorealizzazione dell'io. Autorealizzazione dell'io è soltanto ciò che compiamo in libertà e può essere compiuto in libertà soltanto se non ce lo dà la natura. E ciò che non ci dà la natura, che non viene da solo, come viene? Con ciò che noi chiamiamo lo sforzo. Però vi ho detto, questo sforzo, probabilmente andando avanti nell'evoluzione, creeremo altre parole, perché questo sforzo è una realtà molto sfaccettata, ha tanti e tanti aspetti, e non, ci mancano un sacco di termini per esprimerlo in tutta la sua ricchezza. E il Cristo prende la sfumatura fondamentale del chiedere. Che vuol dire chiedere? Bussare, oppure parla di bussare.
Quando vuole qualcosa chiede.
Sì, ma che esperienza è? Chiedere. Insiste, non mollare, chiedete.
Allora non puoi fare attenzione,
e se uno dice, ma perché non me lo dà senza doverlo sempre chiedere? Cosa gli direste?
Perché te lo dovrebbe dare se non chiedi?
No, perché non ci sarebbe gusto.
Poi verrebbe dato...
Perché non me lo sono conquistato. Quindi il chiedere è il conquistarlo.
Poi se qualcuno ti dà una cosa che tu non chiedi, puoi anche rifiutarla, perché...
Non ti interessa, se non la chiedi non ti interessa. Quindi chiedete significa interessatevi a tutto. E allora vi sarà dato. Perché ciò che mi interessa ce l'ho.
Quindi lui l'ha detto.
Ciò che mi interessa ce l'ho. Perché interessandomi fa parte di me. Quindi ognuno ha tutto ciò che gli interessa. E ognuno non ha tutto ciò che non gli interessa. Quindi la legge fondamentale della libertà è di interessarsi a tutto. E quando io mi interesso di una cosa, ce l'ho subito, perché l'interessamento è farla mia. Interessarmi significa farla mia. Di meglio, di più non c'è. Chiedete e vi sarà dato. I sinottici dicono bussate e vi sarà aperto. È lo stesso. Chi cerca, trova. Si può trovare senza cercare?
A volte.
Se non lo cerchi, non
viene. Piano.
A volte si trova.
Allora non è un trovare. Se tu trovi una cosa senza averla cercata, non è un trovare, bisognerebbe usare un'altra parola.
Un incontrare.
È un incontrare? È un imbattersi in qualcosa, non è un trovare.
Magari la scopro quando mi sono imbattuta in questa cosa,
sì.
Pongo l'attenzione e dico, ah sì, questa mi va bene.
Sì.
Sì.
La sorpresa. Sì. Sorpresa. Che differenza c'è, che esperienza c'è nel cercare? Questo ci mi interessa. Che poi il cercare sfocia nel trovare, il trovare è la fine dello spasso.
Che metti in moto delle forze cercando.
Il bello è nel cercare. I sogni sono belli finché non si realizzano, quando si realizzano è finito lo spasso. Allora ritorniamo, che esperienza facciamo nel cercare? Un'altra categoria dello sforzo, del dinamismo. Che vuol dire cercare?
Voler conoscere.
Che tipo di esperienza animica è?
Di entusiasmo?
Di interessamento.
Chiedere, ma che tipo di esperienza animica è?
È una mancanza, per cui vuoi reintegrare quello che senti che manca.
La metti in chiave negativa, mettila in chiave positiva.
Il gusto del...
L'esperienza è, ce la faccio! Nel momento in cui mi convinco che non ce la faccio, termino di cercare. Lo trovo. Quella è la gioia del dinamismo, dinamismo evolutivo. Qualsiasi cosa chiederete, ve la darà. Quindi la gioia del cercare è il convincimento intrinseco, che neanche ce ne accorgiamo perché è intrinseco all'essere umano. Ce la faccio, se no rinuncerei a cercare, è stupido cercare se già in partenza so che non lo trovo.
Sì, potremmo dire che non faremo neanche la domanda.
Neanche la domanda, certo. Chi di noi ha studiato matematica, no? C'è un problema di matematica, un'equazione, eccetera. Fino a quando uno non molla, no? C'hai un libro dove ci sono i risultati, no? Ma c'era un tempo in cui non c'era, poi sono saltati fuori i risultati. Allora, uno il risultato ce l'ha già, però devi fare tutti i passaggi, no? Allora, ho già provato 3-4 volte. Che cosa mi induce a non mollare?
Il fatto che se lo vuoi fare.
Eh?
Il fatto che ce la voglio fare.
Ce la vuoi fare. E hai la fiducia di potercela fare. Perché se hai il convincimento che non ce la fai, muori.
Lasci subito.
E poi se l'hai già fatto, sai anche che quando vai a vedere di là non sei soddisfatto. Ti manca la soddisfazione, cioè sei deluso di te. Quando sei andato a vedere già il risultato. Non lo fai perché sai che ti delude.
No, ma ci sono processi che anche se hai già visto il risultato, le prime 4-5 volte è stato fuori sbagliato, quindi non è che ti porta via lo sfrizio. Lo sfrizio c'è perché tu vuoi arrivare a quel risultato che sai che è quello giusto, no? Torniamo a quello che dicevi prima, la soddisfazione di...
E di farcela, no? Di fare il percorso.
E la fiducia che ce la faccio. Beh, se c'è arrivato un altro, perché non ci devo arrivare io? L'altro non è un superuomo, deve aver fatto tutto il processo per mettermi lì il risultato. Se l'ha fatto lui, lo posso fare anch'io.
Uno può essere più intelligente.
Vedete com'è?
Uno può essere più intelligente di un altro,
ma... No, può avere più talento.
E perché non posso essere io più intelligente di lui?
Conosco i miei limiti.
Com'è?
Conosco i miei limiti.
Ahi.
Vedete i limiti?
Lo so.
Domanda, perché sottolinei i limiti?
Perché se non riesco a fare un esercizio di algebra e provo, non riesco, l'altro l'ha fatto in 5 minuti, devo ammettere che l'altro è una bomba.
In quell'esercizio lì? E quante volte hai provato?
Tanto. Può esserci in caso.
Allora significa che non gli interessa affatto.
Naturalmente adesso noi stiamo parlando di campi in cui una certa persona è meno dotata, no? Quindi è chiaro che quel campo lì non avrà le più grandi gioie della vita. Noi stiamo parlando di le cose, le infinite cose di cui ogni essere umano è capace, però ognuno ha una serie di infinità diversa, però le cose di cui ognuno è capace sono infinite, ma questa infinità non è che deve comprendere tutto ciò che sanno fare gli altri. Ripeto il concetto, le cose che ognuno sa fare sono infinite, non c'è un limite, però ognuno ha un'altra infinità, che significa che non le cose infinite che io so fare devono comprendere tutte le infinite cose che un altro sa fare, basta che le cose che io so fare siano infinite e basta che io resti nel campo delle cose che so fare, ma non c'è limite. Non c'è limite, perché ci deve essere limite? Sarebbe una mortificazione, il Padre Eterno che mortifica l'essere umano. Voglio confrontarti col tuo limite. Tutte le cose che chiederete al Padre nel nome del Dio, ve le darà. Tutte, qualsiasi.
Come è un chiedere per sapere?
Non dice subito, non dice ve le darà subito.
È un chiedere per conoscere comunque, non chiedere per avere.
Ci sono delle cose che sono così grandi che è nella loro natura che non ti danno nessuna soddisfazione se vengono subito. Perché se vengono subito vengono automaticamente e non hai l'esperienza della conquista. Quindi la gioia è nell'esperienza della conquista e la conquista deve essere in proporzione con ciò che vuoi conquistare.
Può anche essere molto prolungata.
A seconda della consistenza. Se tu ti vuoi conquistare la soddisfazione di essere un bravo padre di famiglia, non viene in un giorno, non si diventa in un giorno un bravo padre di famiglia. Come fai a saperlo? È nella natura della cosa. Quindi bisogna capire la natura di un certo tipo di conquista. Ci sono certe conquiste che durano 5 giorni e ti pagano quei 5 giorni la gioia. Ci sono certe conquiste che richiedono una vita intera e la gioia è corrispondente a tutto il tempo di conquista. Ci sono certe conquiste che richiedono 4 incarnazioni. Dati da Fabio 4 incarnazioni. Però guarda che la gioia e la gratitudine è quadruplice rispetto alle conquiste di una vita sola. Ritorniamo alla domanda: dove sono i limiti dell'evolvibilità dello spirito umano? Non ci sono. Lo spirito non conosce limiti, se no non è spirito. Vi auguro una buona notte non illimitata nello spazio.
Domani mattina che ora? Le 10:15.
Quanti sono in favore? Mettiamo i voti. Però anche i romani hanno un voto solo, non 5-1. Allora, chi preferisce alle 10:15 e chi preferisce alle 9:30? Queste le due possibilità, va bene? Chi preferisce alle 10:15? Giù le mani. Chi preferisce alle 9:30? Alle 10:15. Mi amici, d'accordo? Ho visto bene? Grazie, la mia vista migliora.